Continente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere. Primo appuntamento dell'anno, del nuovo anno 2019, con francamente è l'augurio mio di innanzitutto di un sereno anno per tutti quanti. E la prima puntata, solitamente ospitiamo politici, questa volta invece abbiamo voluto dedicare e soffermare la nostra attenzione sui giovani, sulla realtà giovanile, sull'impegno dei giovani in questa nostra città. E nel 2009, quindi praticamente 10 anni, a battesimo 2019 sono 10 anni, nacque un blog, ma anche una trasmissione radiofonica. Vi ricordate questa sigla?
Ehi, un mappo di cartone, ieni morto e ucciso, si è intristofato. Ehi, chi lo disio, te la scappa.
E questa era la sigla di Petrolio, un blog nato in maniera spontanea, un gruppo di giovani. Nel corso degli anni ci sono state alcune interruzioni. Oggi Petrolio è una bella realtà di Francavilla Fontana, è una testata vera e propria, fa conoscere uno spaccato della nostra Francavilla che a volte difficilmente trova spazio o eco sulle cronache di stampa dei quotidiani, anche dello stesso quotidiano che rappresento. Ci sono interviste interessanti a giovani che sono di Francavilla ma lavorano fuori e sono impegnati in diverse attività. Fanno conoscere una realtà. Oggi vi presentiamo uno spaccato di questi giovani, di questo blog nato così forse anche per caso, per scherzo, ma poi è diventata una ragione proprio della loro vita, della loro professione, del loro modo di far conoscere questa nostra realtà. Oggi in studio si alterneranno, c'è un gruppo di redattori di Petrolio. Tanto un saluto e grazie per aver accettato il nostro invito, Alessandro Leo, Valerio Nisi e Gabriele Fanelli, primo step con loro. Grazie. Inizio dal più anziano del gruppo, perché tra i fondatori, diciamo, di Petrolio, all'epoca c'era anche l'ex assessore Sergio Tatarano e il nostro tecnico Lorenzo Zanzarella. Alessandro Leo, buonasera. Ti ha fatto piacere di sentire questa sigla?
Ciao, buonasera. Beh sì, veramente un brivido lungo la schiena, è la sigla di un altro Petrolio, della prima edizione di Petrolio, che era sicuramente più goliardico. C'era Marco Montanaro, c'era Sergio, che salutiamo affettuosamente, Mimmo Ricchiuti, c'era anche Lorenzo, che come sempre guidava la trasmissione. Ma anche lì, come accade adesso, lo scopo era quello di scandagliare la realtà francavillese, facendone venire fuori il petrolio, la bellezza. Le storie, anche quelle più divertenti allora, adesso anche quelle più seriose.
Perché il petrolio è poi ricchezza.
Sì,
in questo caso ricchezza invece è, diciamo, culturale.
È una ricchezza culturale,
sociale.
Una ricchezza di risorse, sicuramente esauribile, però noi pensiamo che ce ne sia tanta inesplorata a Francavilla e l'idea è proprio quella di raccontare pubblicamente, con un racconto di comunità, la comunità francavillese, per farne venire fuori il meglio.
Ecco, Valerio Nisi, chiunque clicca su Petrolio dice: cos'è Petrolio? Lo spieghiamo in due parole.
Petrolio è, già quanto ha anticipato Alessandro, è una scoperta, scoprire ciò che il nostro paese ha da offrire e che magari non può venire fuori da solo. Tutto ciò di buono e che merita un racconto che, come dicevi tu prima, non viene raccontato neanche nelle varie testate locali o comunque provinciali. Proviamo a raccontarlo a nostro modo, prendendoci del tempo, portando delle risorse sul posto a intervistare i diretti interessati, che sia cultura, che sia sport, che sia attualità. Proviamo a dare una voce con un taglio diverso ai protagonisti di questo paese.
Ecco, con Gabriele Fanelli invece, sì. Voi, nello spiegare che cos'è il blog, a un certo punto dice testualmente: creare comunità attorno a questa idea di racconto pubblico.
Sì, sicuramente quello di creare una comunità è un obiettivo, infatti anche le serate che stiamo cercando di realizzare con Petrolio sono quelle di, l'obiettivo è quello di cercare di raccogliere quanta più gente possibile che magari non sta soltanto online ma vuole diciamo raccogliersi intorno a un tavolo fisicamente, quindi creare una comunità nuova o comunque riscoprirsi con comunità in qualche modo.
Ecco, parliamo dell'era tecnologica con Alessandro Leo, perché dicevamo nato nel 2009 e poi alla fine si è evoluto, perché poi prima c'era un sistema di comunicazione che era il telefono, quello che si girava, no? Quello fisso o il centralino, quindi le cabine telefoniche, anche blog, anche Petrolio poi si è evoluto nel tempo.
Beh sì, già allora c'era comunque la
raccogliendo anche nuove risorse, nuova linfa.
C'era la possibilità già allora, nel 2009, di creare un proprio spazio digitale e la cosa sicuramente facilitava rispetto ai vecchi mezzi della carta stampata, ecco. E sicuramente quello è stato un approccio che ha per noi facilitato la nascita di quel blog. Oggi gli strumenti sono assolutamente maggiori in quantità e in qualità.
Tra l'altro anche la gente è a conoscenza di questi strumenti, vuole dire sì, anche le persone anziane.
Molto viaggia sugli smartphone in un oltremondo che non è qualcosa di distinto dalla realtà ma che fa parte della realtà e che molto spesso crea anche opinione. Vediamo soprattutto a Francavilla come questi strumenti vengano utilizzati soprattutto in ambito politico. Appunto l'idea è stata quella di recuperare dopo anni quel progetto, recuperare Petrolio e soprattutto coinvolgere persone più giovani di noi che potessero raccontare il proprio Petrolio. La nostra generazione ha, come dire, un'idea di realtà, chi viene dopo ha sicuramente un altro modo di vivere, altre aspettative,
una generazione di trentenni.
Dare voce, assolutamente sì, ma anche più giovani, dare voce a chi magari oggi stenta a trovare una propria voce e soprattutto dare voce a una visione del mondo che non è soltanto la nostra di quarantenni, 30-40 anni. Questo è uno degli obiettivi, cercare di dare spazio ai nuovi, ai più giovani.
Ecco, visitando il vostro, diciamo, sito, c'è il 2018 dei francavillesi in 10 parole. Qual è la parola che più vi ha emozionato, incuriosito?
Ma innanzitutto abbiamo scelto di proporre ognuno di noi una parola. Ce n'erano diverse che ognuno di noi avrebbe voluto proporre, ci sono stati anche dei casi.
Il calendario fatti 12 mesi.
Ci sono stati anche casi in cui abbiamo
discusso.
Proposto le stesse parole. Io posso dirti quella che ho proposto, che è palazzetto. Come dico anche all'interno dell'articolo, non è una parola del 2018, è una parola che ormai va avanti in questo paese da diverso tempo. Ovviamente per ragioni di cronaca più attuali, a livello sportivo è stato lo stadio l'argomento che ha tenuto banco nell'ultimo anno e anche ancora prima. Però il palazzetto sembra essere lì dimenticato e molti protagonisti che ho sentito in questi mesi, sportivi non appassionati di calcio ma pallavolo, pallacanestro.
Lì ci sarà il problema della gestione, perché oltre al taglio inaugurale del nastro c'è il problema, certo, della gestione, di chi si dovrà occupare di questa struttura,
sì,
con costi anche abbastanza elevati. E il collega invece a fianco, qual è la parola magica del 2018 che più ti ha entusiasmato?
Io ho proposto festa, perché diciamo la festa, la parola festa è entrata un po' a far parte del tessuto francavillese con
festa sia.
Esatto, con questo nuovo slogan, e quindi sicuramente è stata una festa che è andata bene, però mi andava anche di sollevare qualche riflessione in merito alle opportunità turistiche e al modo in cui le feste patronali oggi si svolgono, no? Per chi sono? Sono per i cittadini della città stessa, sono per i visitatori che vengono dall'esterno? Quali sono poi le prospettive future di una festa, dell'organizzazione di feste patronali?
Ecco, poi c'è una parola che non l'avete detto, perché è una parola che viene molto usata in questo periodo, soprattutto in questi mesi: cambiamento. E a un certo punto voi dite anche la vita politica, usando un detto francavillese, è un latuerno.
Sì, ho personalmente utilizzato la parola dialettale latuerno per dire che è una sorta,
facciamolo capire a chi ci ascolta, magari non è di Francavilla, traduciamo.
Continua lamentazione, un disco rotto che si non alterna, ce ne va, che non, cioè, non siamo incontentabili, che si alterna fra non cambi mai e non sei più quello di una volta. E come in tutte le relazioni che si rispettino. Beh, il cambiamento è sicuramente stato una delle parole del 2018 francavillese, potrei dire anche nazionale in generale, una voglia di cambiamento che forse deriva da dinamiche sociali, dalla crisi economica, ma anche probabilmente davvero dalla voglia di scoprire qualcosa di nuovo da parte dei francavillesi. E c'è chi ha cavalcato questa parola riuscendone anche vincitore durante la campagna elettorale. Adesso le aspettative sono alte, per cui vedremo nel 2019 se questo cambiamento porterà poi i suoi frutti.
Ecco, poi c'è, visto che siamo ancora in tema di festività natalizia, la parola luce.
Eh sì,
luminare luce. Sì, luminare no, quando arrivano queste luminarie
sono più belle le nostre. Degli altri paesi. La parola luce si conclude anche con una riflessione su quella che ormai è la luce principale delle nostre giornate, cioè quella dello schermo del cellulare, dove avvengono ormai tutte le riflessioni, tutte le battaglie, tutte le considerazioni. Quindi una luce che parte sicuramente dalle luminarie della nostra festa patronale, anche quelle viste durante le festività natalizie, però la luce più importante al momento, tra virgolette importante, sembra proprio essere quella degli smartphone.
Allora, prima di passare alla seconda parte, di far entrare, mandiamo un attimo via Valerio Nisi e Gabriele Fanelli, ancora rimanete qui sempre nei nostri studi, di far entrare due nuovi giovani che fanno parte di questo gruppo, Massimiliano Chirico e Maria Teresa Mascia, entreranno successivamente, però vi faccio ascoltare quanto ha dichiarato proprio il 31 dicembre Antonello De Nuzzo, sindaco di Francavilla, a proposito dei giovani.
Prima di salutarvi vorrei rivolgere i miei auguri ai più giovani di questa comunità, perché i più giovani soffrono in particolare il processo di crisi economica, sociale, esistenziale. Ai più giovani dico di avere coraggio, di avere forza, di essere audaci. Muovetevi da qui, visitate il mondo, cumulate esperienze. Noi lavoreremo affinché, se lo vorrete, voi possiate tornare qui nella vostra città e realizzare qui i vostri sogni.
Realizzate qui i vostri sogni, lo scopriremo nella seconda parte con gli altri due protagonisti di Petrolio. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sul territorio lo facciamo con Petrolio, un sito di informazione di Francavilla Fontana che si è arricchito di nuove esperienze. Nella seconda parte conosciamo, oltre ad Alessandro Leo che è rimasto qui anche nella seconda parte, conosciamo altri due protagonisti, Massimiliano Chirico e Maria Teresa Mace. Iniziamo con Maria Teresa. Maria Teresa, come ti trovi qua a Petrolio?
È una...
Avvicinati un po' di più al microfono.
Mi trovo così per caso, io loro già li conoscevo.
Puoi parlare pure male,
eh? Assolutamente no. Mi hanno proposto di collaborare, mi piaceva l'idea e quindi ho deciso di metterci anche del mio.
Ecco, cosa ti ha spinto? Cioè, qual è stata la molla? La simpatia verso Alessandro, verso Marco Montanaro? Non lo so.
No, la simpatia nei confronti di tutti, perché ripeto, già li conoscevo. E poi comunque mi affascinava l'idea di andare ad approfondire alcune tematiche legate a Francavilla.
Stessa domanda, anche sembra banale e scontata, però te la devo fare. Massimiliano Chirico, come ti trovi? Come ti hanno arruolato alla fine?
Ma
perché hai i baffetti? Non lo so.
Ma spero che sia per i baffetti, perché ci tengo molto. No, diciamo che la molla è stata quella di poter, l'opportunità di poter dare il proprio contributo. Io penso che Francavilla, per quanto sia un paese di modeste dimensioni, una città di modeste dimensioni, sia comunque, abbia comunque tante storie che aspettano solo di essere raccontate, dallo sport a quello che succede proprio all'interno della città, alla politica. Ci sono tante cose che bisogna solo tirare fuori, come diceva prima Alessandro, e quindi la mia spinta, la spinta che mi ha portato in Petrolio è stata proprio la voglia di poter dare voce a qualcosa di nuovo, a qualcosa che non tutti conoscono.
Ecco, proprio dando voce ai protagonisti che sono di Francavilla, passo subito il microfono ad Alessandro Leo. E proprio negli ultimi mesi avete raccontato storie di francavillesi. Mi viene in mente quella di, non sapevo, Il sogno in musica di Argento, dalla cameretta al palco di Sanremo, oppure dalla passione per il cinema con Rocky fino alla produzione di Braccialetti Rossi con Alessandro Contessa, per poi arrivare anche a Pierpaolo Filomeno, se non sbaglio si chiama così, un altro nostro giovane francavillese che vive, se non sbaglio, in Belgio e che comunque è un montatore, cioè voglio dire persone impegnate, giovani impegnati a livello anche professionale.
Beh, Francavilla è sicuramente una culla di giovani talenti. Il cruccio è che purtroppo questo talento, per concretizzarsi, molto spesso deve emigrare. E vorremmo tanto che potesse accadere il contrario e che molti ragazzi che oggi hanno sicuramente il talento per...
Perché abbiamo ascoltato il sindaco De Nuzzo, ha detto sì. Ragazzi, osate, cioè viaggiate, comunque fate volare la vostra fantasia, la vostra creatività.
E per fare questo però bisogna sicuramente creare un ambiente, un ecosistema che sia favorevole verso i più giovani. Dare loro delle opportunità, dare anche degli strumenti finanziari per realizzare i propri progetti. Quello che abbiamo voluto fare è raccontare alcune storie di francavillesi che hanno realizzato i propri sogni all'estero, mettiamola così, fuori da questa piccola comunità, che però sono ancora molto legati alla nostra città. Ma abbiamo anche raccontato di tanti francavillesi che qui da Francavilla riescono a farsi valere.
In un'intervista, perché ad Alessandro Contessa, fatta nel periodo estivo da Marco Montanaro, un vostro collega, chiacchierando con Alessandro Contessa, a un certo punto Alessandro si sofferma su Francavilla Fontana e dice: cosa non si dovrebbe assolutamente fare? Dice: oggi Francavilla, per migliorare, è obbligata a fare bene con rigore e competenza. Prego.
Sì, sicuramente è vero, non è facile, però noi, insomma, da parte nostra vorremmo che ciò accadesse.
Ecco, avete raccontato, perché io dando anche, perché poi non è soltanto le interviste ai personaggi e a gente che è legata a Francavilla Fontana, ma raccontate anche uno spaccato, una storia di vita culturale, sociale di Francavilla. E le vostre telecamere sono entrate all'interno di un bellissimo convento, che è quello dei padri Ligurini. Un convento che avete fatto conoscere ai francavillesi e facendo proprio vedere quello che è realmente oggi, ciò che rappresenta anche la storia di quel convento. Prego.
Sì, è stata un'esperienza molto interessante, perché il convento dei padri Ligurini è pieno di meraviglie nascoste. Nascoste non perché ci sia una chiusura da parte di chi ci sta dentro, ma perché molto spesso noi non ci poniamo il problema di cosa c'è intorno a noi, diamo tante cose per scontate e quindi addentrarci nel convento è stato un modo per portare alla luce queste meraviglie.
Ecco, per parlare del convento, è fianco alla chiesa cosiddetta d'oro dei francavillesi, sì. E quindi questo spaccato di vita, e non è soltanto, perché poi chiedo ad Alessandro Leo, vi siete soffermati, perché poi le giovani generazioni, i giovani, si soffermano anche su quello che è la storia culturale non solo della nostra città, perché poi a un certo punto avete tirato fuori quello che è Nicco Fulcedda tra mito e censura.
Beh, lì abbiamo un nostro fuoriclasse che è Ciccio Carriera, il figlio segreto di Pietro Palumbo, che salutiamo.
Infatti, ha raccontato con dovizia di particolari, anche magari inediti, pulciando sì, tra le varie, diciamo, lavori monografici di Francavilla.
Beh, non vogliamo lasciare la storia locale o comunque le opere che rappresentano un po' delle pietre miliari per la nostra comunità soltanto a chi le ha sempre raccontate. Possiamo anche remixarle con uno stile diverso e raccontarle anche a chi magari non si è mai approcciato a Nicco Fulcedda e potrebbe esserne interessato. Parliamo dei più giovani in questo caso. Ciccio Carriere, Francesco Carriere, sicuramente un giovane brillante che ci dà una mano soprattutto per quanto riguarda la storia locale e queste piccole perle che ogni tanto tira fuori dalla...
Beh, una piccola perla quella di Nico Fulceda, perché nelle conclusioni di Francesco Carriere dice: accendere, l'unico scopo è stato quello di accendere la curiosità di chi legge un testo prezioso affatto ridicolo, che merita di essere letto ancora e ancora.
Sì, io...
ti danno a te il microfono, perché secondo me quello è l'uomo con la barba, il saggio.
Quasi totalmente bianca, ma io preferirei ascoltare Massimiliano.
Sì, e mo ascoltiamo
nuovo,
Massimiliano.
Nonostante nuovo, ha fatto già tantissime
allora,
cose.
Allora, Massimiliano, Nico Fulceda, un testo addirittura ancora attuale, l'avarizia, e tanti altri argomenti che sono... Trattati.
Posso essere sincero, io non l'ho letto.
Bravo, bravo.
Io non l'ho letto, dovevo essere sincero.
Però hai visto quantomeno un pizzico di
ho visto solo il disegno, l'illustrazione. Bravo. E mi è piaciuta molto.
Già dall'illustrazione,
dagli occhi spiritati, ecco, quelli mi hanno colpito
di
parecchio.
Nico.
Esatto.
Di Nico Fulceda. Allora,
poi sono il tipico francavillese medio, si è fermato solo alle immagini e ho lasciato la storia
molte
agli
volte,
altri.
Ecco, Francesca, oggi si legge, sfogliando il giornale in maniera distratta nei bar, si guarda il titolo, la fotografia.
Sì.
E molti politici si incazzano quando non c'è la loro foto, perché dice, altrimenti non viene letto il giornale, cioè, perché magari uno non si accorge che l'ha fatto Tizio Caio, il protagonista di quell'articolo. E dice, vabbè, guarda che uno lo deve leggere. Per leggere può trovare nell'interno il contenuto, la trama, diciamo. Però il titolo e la foto, perché molte volte c'è molta superficialità, i lettori oggi non leggono. Francavilla, città che legge,
sì.
C'è proprio la notizia di stamattina.
Sì.
Allora, come la mettiamo?
La mettiamo che...
Bisogna seguire il blocco. Almeno da lì...
Sì, sì. I nostri articoli servono comunque a invogliare il lettore ad approfondire determinate cose, ma non possiamo prescindere da fotografie o video, perché anche quello è un mezzo utilissimo per, diciamo, raccontare la nostra città.
Perché sia le immagini sia, voglio dire, le foto è anche un altro motivo per raccontare, un motivo in più. Però ecco, già vedo i vostri articoli, non sono articoli chilometrici, molto sintetici, danno uno spaccato.
Andiamo subito.
Sì, e si entra subito nel vivo. Così come nel vivo mi è piaciuto un articolo anche, sempre dell'estate, perché l'estate poi non andate in vacanza a quanto pare. Non andate in vacanza. Dice, non è un paese per forestieri, Francavilla, episodio 1, a va scoperta. E qui c'è una bella,
sì,
va scoperta.
Beh, questo è un articolo un po'... come dire, sui generis, perché l'idea era quella di passare la parola a un francavillese d'adozione, di fresca adozione, che è
possiamo pure citarlo,
Dino Maglia,
sì.
Un fotografo che si è da poco trasferito a Francavilla, e la domanda è stata: ma perché?
Chi te l'ha fatta,
chi te l'ha fatta fare? E lui ci ha raccontato un po' qual è stato l'approccio alla comunità. Devo dire che è molto interessante guardare la città anche dal punto di vista di chi ha scelto in maniera totalmente inusitata di essere parte di questa città.
Ecco, come la vede, più che il forestiero, chi magari è di fuori e poi vive a Francavilla? Noi viviamo a Francavilla, nel bene e nel male, quella Francavilla, però... Gli occhi di chi guarda Francavilla per la prima volta quando mette piede?
Beh, poi se ricordo bene l'articolo di Dino, lui stranamente parlava di una Francavilla accogliente, ma non fatico a credere che Francavilla sia accogliente. Poi ci sono tutti gli stereotipi rispetto ai francavillesi mercanti, falsi,
ecco, lui si soffermava molto in questo articolo che ho letto su Piazza Giovanni XXIII. Piaceva soffermarsi là e lì guardava, a parte l'obbrobrio purtroppo di chi ha permesso una struttura simile,
quello che c'è di fronte, pazzo.
Però voglio dire, era una bella,
spalle a,
esatto, dava, a quella... si soffermava lì per captare.
Ma
dire,
credo che però sia un po' una percezione comune quella della bellezza di quella piazza e di quella basilica. Non credo che ai francavillesi proprio passi con indifferenza, sì, non serva,
a parte i 420, no?
Beh, sì,
l'ho tradotto, però
è una piccola forzatura, diciamo così.
Sì.
Anche in campagna da me c'è quella stella che dice che sì, è lì il centro della terra d'Otranto, per dire. Però insomma è sicuramente una piazza apprezzata, credo, da tutti i francavillesi e del patrimonio comune.
Allora Marcia, come la vedi questa Francavilla proiettata, sospesa tra passato, presente e poi il futuro, che è tutto da delineare?
Secondo me ci sono tutti i presupposti perché Francavilla, insomma, migliori sotto certi punti di vista. Insomma, ce l'auguriamo.
Quindi la ragione contessa c'è da migliorare, quindi ci sono buone possibilità.
Sì, sì,
però
c'è terreno fertile perché ci sia un miglioramento nei prossimi anni.
Ecco, il collega Fianco invece cosa ne pensa della Francavilla attuale? Più che quella futura.
Mi piace molto pensare a Francavilla e a quello che penso di Francavilla in relazione a quello che facciamo noi con Petrolio. Mi piacerebbe che fin da oggi, mettiamolo fra i propositi dell'anno nuovo, a partire già da stasera i francavillesi si impegnino a sporcarsi le mani per la loro città. Non basta essere malinconici, dire che qui va tutto male, che nessun politico sa fare il suo mestiere, che tutti fanno del male alla città. Se noi tutti insieme vogliamo bene a Francavilla e scendiamo in campo sporcandoci le mani, ognuno nel suo piccolo, così come penso che noi stiamo provando a fare con Petrolio, il tanto paventato cambiamento può nascere già da ognuno di noi.
Massimiliano, l'uso o l'abuso dei social?
Beh, io so che avete fatto una trasmissione col sindaco, con l'ex sindaco Bruno, sull'uso e abuso dei social. Quindi io l'ho seguita e mi rendo conto che stanno diventando, come diceva lui, uno strumento distorsivo, di cui io ne sono fieramente schiavo e incatenato appunto a questi
social.
Ma a volte
sfugge di mano, no?
Ma sfugge di mano, se io penso che serva davvero, fra qualche anno arriverà il momento in cui bisognerà letteralmente imparare ad usarli. Si verrà insegnato a scuola come si usa quello che deve finire su un social network, quello che deve finire su internet, perché poi non basta credere di essere dei divi, fotografare qualsiasi cosa ci riguarda e poi lamentarci, dire no, ma è finita la foto di mio figlio sul giornale. Quello l'abbiamo voluto noi. Di conseguenza ci sono tante sfaccettature che secondo me bisogna letteralmente imparare a curare quando si maneggiano i social network.
Maria Teresa, l'uso e abuso dei social. Come
sì.
L'ultima anche notizia della foto su Instagram poi circolata, perché poi in un attimo si è subito nel vortice di quel giovane che si è voluto tuffare.
Non
nelle acque di Campomarino, ma nelle acque della nostra fontana.
Diciamo che c'è stato poco buonsenso da parte sua, poco buonsenso da parte di chi era presente, però i social hanno calcato la mano su una bravata adolescenziale, quindi sono diventati tutti all'improvviso opinionisti e hanno condannato un gesto che in realtà...
Leone da tastiera si chiama adesso, no?
Sì.
Leoni da tastiera.
Sì, esatto.
Così come ricordo quando il sindaco De Nuzzo, adesso porta neve, porterà neve in questi giorni, l'Epifania. E quindi quando emanò quell'ordinanza riguardo alle scuole, ci fu apriti cielo.
Sì, noi abbiamo approfondito con Petrolio il casino sotto il post del sindaco. Lì è stata ancora più dura, insomma, cercare di riportare l'ordine, perché effettivamente molti ragazzi si sentivano chiamati in causa e hanno dato il peggio di sé, nascondendosi dietro uno schermo.
Alessandro. Bisogna poi riportare tutto verso la giusta direzione, perché poi i social, purtroppo nei social può capitare di tutto.
Sì, intanto organizzeremo probabilmente
un forum,
l'idea, un progetto. Bello. Quello di utilizzare un momento di approfondimento sull'uso dei social.
La nostra mittente è a disposizione.
Grazie. Perché ci sembra necessario, almeno in una piccola comunità francavillese, portare fuori dai social parte del dibattito pubblico, soprattutto poi quando l'opinione diventa tifoseria e quando poi i like valgono più di un ragionamento sensato. L'altra parte del discorso, una delle sfaccettature, Massimiliano diceva bene, un discorso molto complesso, però quello che ci sta a cuore è anche poi reso dall'hashtag che utilizziamo sempre, che allora è vero, e quindi quello che vogliamo fare con Petrolio è approfondire le notizie, portare fuori la verità, per quanto sia una cosa molto, come dire, melliflua, però la verità, raccontarla e dare a tutti la possibilità di farsi una propria opinione su dei fatti concreti, e questa cosa va soprattutto in controordine rispetto alle fake news, rispetto a quello che accade di solito online, alle bufale che molto spesso anche, devo dire, no, anche giornalisti e giornali di quotati purtroppo incappano in...
Era un po' come il classico pesce d'aprile, no? Si dava la notizia, però adesso...
Ma abbiamo la possibilità di fare cose più lente, di ragionare più lentamente, di scrivere più lentamente, quindi anche di approfondire, tirare fuori quello che per noi è vero.
Il meglio o la verità.
Allora è vero.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sul territorio con un petrolio. Parlando di quella che è la nostra realtà, Alessandro, ti chiamo in causa, perché sei il saggio della situazione. E come persona saggia,
tutto da dimostrare,
tutto da dimostrare chiaramente, se la ridono intanto i tuoi colleghi. Molte volte si è parlato del nostro centro storico di Francavilla Fontana, l'ultima, quella che è, diciamo, la movida, l'ultimo atto prima di Natale e la notte di San Silvestro, parte la bomba carta, tutto quello che purtroppo succede nel periodo, diciamo, delle festività natalizie. Avete raccontato un altro spaccato, quello che poi i giornali, i mezzi di informazione non colgono, all'interno del centro storico, dando anche voce ai giovani.
Sì, è stato un reportage di Marco Montanaro, che salutiamo ovunque egli sia, è il nostro titano, il presidente dell'associazione Petrolio Hub che abbiamo appena costituito.
Beh, c'è stata pure una certa, non era facile far parlare questi ragazzi, no, avvicinarli, non so che convinzione, come...
Non so come abbia fatto Marco,
non lo so,
quale... tipo di corruttela tirati dentro, no, beh, sicuramente ecco, questi ragazzi hanno percepito un clima di fiducia nei confronti di Marco, e quindi hanno raccontato com'è che vivono loro il centro storico, peraltro, ecco, dando una luce diversa a quello che credo il
dando
90,
anche nomi a certi posti,
sì,
pure.
Sì, il 98% dei cittadini,
non so se Lorenzo ne ha conoscenza di quei posti, non lo so, però io per
esempio, sì, c'è la Piazza dei Gatti, c'è,
io mi faccio il giro via San Giovanni, bravo buono buono, però poi
in cui i ragazzi
non vivo la notte,
trovano i loro spazi, certo. La questione del centro storico passa sicuramente attraverso gli spazi che devono essere dati necessariamente ai più giovani, che è una questione che c'è sempre stata e spero non si protrarrà molto a lungo, ma anche attraverso la sicurezza di cui hanno diritto i residenti.
Ecco, ma non è soltanto con l'ausilio delle telecamere o con le forze dell'ordine, con una presenza magari massiccia, no, che si può, diciamo, ecco, no, qui poi c'è il buon senso, ma c'è poi il lavorio anche nel mondo degli adulti, diciamo.
Sì, sì, il senso civico più, il senso in generale, civico. Che purtroppo a Francavilla spesso latita. Proprio stamattina facevo una passeggiata nel centro storico con un amico e si ironizzava sul fatto che le auto parcheggiate ovunque fossero tutte dei residenti. Evidentemente chi passava residente non era. Basteranno dei dissuasori, basteranno delle telecamere. Io credo che invece possa bastare un po' di amore in più per la propria città, come diceva Massimiliano, e più senso civico. Poi ha voglia prendercela col ragazzo che si butta nella fontana, ecco. Pensiamo un po' tutti a quello che ognuno di noi fa per la città e come si può contribuire alla sua crescita.
Maria Teresa, una volta nelle scuole c'era l'educazione civica, era proprio la materia.
Sì.
Non so poi se quando hai frequentato le scuole c'era questa materia, però il senso civico, il richiamo di Alessandro Leo, no? Senso civico che non deve riguardare, attenzione, soltanto i giovani, anche il mondo degli adulti, di noi adulti, perché magari anche gettare una carta, il fazzoletto di carta sporco per terra, o anche senza cicche di sigaretta, voglia fare regolamenti, ordinanze sindacali, non servono, perché poi i botti risparmiano lo stesso.
Sì,
per fortuna, sì. 5 feriti in provincia di Brindisi, per fortuna soltanto
5.
Avvicinati un po' di più al microfono.
Il senso civico parte sicuramente dà un buon senso, che non è niente di trascendentale, però ci sono delle consuetudini che sono molto più forti, delle ordinanze, dei regolamenti, eccetera. E quindi non so, sono anche difficilmente sradicabili. Ci vuole un lavoro molto molto lungo che non può essere sicuramente concluso nel breve
termine. Come imbrattare il monumento ai caduti o sedere lì, stare lì ore e ore davanti al monumento ai caduti, ai piedi, voglio dire, però.
Sì, è lo stesso problema che c'è nel centro storico, però i ragazzi dovranno pur bivaccare da qualche parte.
Allora, Massimiliano, quello col baffetto.
Eccomi.
Massimiliano, se parliamo di senso civico, no? È importante questo senso civico, come è importante avere rispetto per il patrimonio pubblico?
Sì.
O per il patrimonio in genere, pubblico, che esso sia pubblico o privato, poi alla fine.
Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Alessandro, però cioè, secondo me parlare di senso civico, parlare di rispetto, sembra quasi, esatto, sembra quasi di voler tirare, anche perché poniamo il caso che da domani si decida di rivitalizzare il centro storico di Francavilla e quindi renderlo più illuminato, e questi ragazzi poi a un certo punto da qualche parte dovranno andare, allora poi magari si spostano tutti allo skate park alla zona 167 e poi abbiamo il problema della zona 167.
Lì funziona ancora? Nella zona 167, nella zona San Lorenzo.
Ecco, io ci abito lì, sono un fiero residente della zona 167. E tolto il camioncino di Giovanni dei Panini, che poi è anche finito fra le pagine di Petrolio, c'è veramente poco, cioè la sera non c'è un'attrattiva, non c'è qualcosa. Io ho letto che...
Ma vede la farmacia.
Ah. Non ci avevo mai pensato di stare la sera davanti alla farmacia.
È stato tutto un casino sulla farmacia.
Non ci avevo mai pensato.
Dove dobbiamo allocarla, lì, in quei interessi di qua, interessi di là. Chiudo la parentesi, che voglio dire, però...
Però poi sì, alla fine il punto è che più che parlare, ripeto e chiudo, di rispetto, di senso civico, bisogna proprio parlare di crescita, cioè bisognerebbe far capire ai giovani francavillesi che muovendosi in quella direzione il danno è solo il nostro, cioè andare allo skate park, distruggerne le panchine o far saltare tutti i bidoni dell'immondizia è qualcosa che alla fine poi ci si rivolta semplicemente contro.
Ecco, c'è un posto caro di Francavilla, forse voi siete più giovani, però secondo me quel muretto non so se l'avete mai scavalcato, però quando si parla di un posto di Francavilla, c'è qualcuno di voi che ha fatto una domanda ben precisa a Leonardo Contessa, c'è un posto di Francavilla a cui sei particolarmente legato, direi il complesso degli edifici della fiera, la fiera di Francavilla.
Passo la linea
esatto a Valerio Nisi. Allora Valerio, okay. La fiera di Francavilla.
Sì.
Tanti ricordi.
Tantissimi ricordi, io tra l'altro...
E oggi è un monumento che sta lì, come il centro intermodale, rischiamo di...
Sì,
di un'area...
stessa identica cosa, io abito a 100 metri
dalla... Solo che all'intermodale abbiamo speso 12 miliardi di vecchie lire e noi paghiamo un istituto di vigilanza, non c'entra niente l'istituto di vigilanza,
sì,
perché il comune è costretto, ma vigiliamo un bene che non c'è, cioè che non c'è. Non è mai entrato in funzione per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli nell'area allargata di Francavilla. Della fiera, che ne facciamo?
Bellissima domanda, sentivo che qualcuno voleva farne dei parcheggi.
Litis, trasferiamo Litis.
Trasferiamo Litis, bene, facciamone qualcosa. Io
tagliamo a Petrolio.
Sì, ma wow, ci facciamo altro che skate park, ci facciamo... No,
scherzi a parte. Un'idea, a parte gli scherzi, vuol dire, poi le associazioni, voi state costituendo anche in associazione, cioè c'è penuria di spazi...
Allora... Benissimo, noi abbiamo costituito un'associazione, non abbiamo una sede reale in cui vederci.
Non avete grandi risorse economiche?
Non abbiamo al momento nessuna risorsa economica, quest'anno è l'anno di partenza, diciamo così.
Solo la passione.
Ringraziamo Gabriele Fanelli, che è il nostro fotografo, che mette a disposizione il suo studio fotografico, Studio Lampo, che è proprio qui in via Regina Elena, ed è il posto in cui noi adesso ci troviamo per fare le nostre riunioni. Parlo anche da ragazzo che è in altre associazioni di Francavilla che vivono lo stesso problema, lo stesso identico problema. Dove ci si vede? Non abbiamo uno spazio per vederci, magari la fiera potrebbe essere anche un luogo adatto
Oppure così in Piazza Dante noi abbiamo quella biblioteca comunale, l'ex biblioteca comunale, sì, l'antico palazzo del sedile, e lì è abbandonato. Ci sono strutture.
Penso ci siano diverse strutture che possano ospitare associazioni.
Ci vuole un poco per rimettere in sesto. Non sto dicendo l'ex convento di Fate Bene Fratelli, perché non è di Francavilla, è l'ex convento di San Biagio.
Sì.
Lì addirittura lì doveva diventare il palazzo della musica, della cultura. Poi i fondi sono stati dirottati altrove. Però ci sono strutture che sono un peccato che sono chiuse. Il fotografo, perché poi ogni blog, ma ogni sito di informazione c'è un proprio fotografo. Tu sei un fotografo professionista che cogli l'attimo.
Non sempre è così. Io cerco, io mi occupo soltanto della fotografia.
Approfitti
all'interno.
Così fai pubblicità.
Sì, no, vabbè, non sono qua per questo, però mi occupo della fotografia all'interno di Petrolio. E la cosa interessante per quanto mi riguarda è cercare di trattare Francavilla come se non fosse Francavilla, cioè vederla sempre con occhi vergini.
Perché il rischio è quello, perché esatto. Tu sei di Francavilla e.
Quindi abituandosi al luogo è difficile guardarlo con occhi nuovi, cercare visioni nuove, eccetera. Quindi quello che cerco di fare principalmente è questo, quindi offrire uno spaccato e quindi anche degli, come dire, una visione quanto più editoriale possibile di Francavilla.
Non la solita foto.
Esatto, non una foto né turistica, né una foto ricordo, né una foto...
Mi fai venire in mente quando negli anni 80, 83, 84, quando iniziai, scattavo delle fotografie. All'epoca noi avevamo il fotografo professionista che veniva con la macchina bianca e nero, che bisognava fare fotografie in bianco e nero rigorosamente, perché a colore non potevi scattare fotografie. Purtroppo, non avendo gli strumenti a Francavilla per poter poi stampare in bianco e nero, veniva il fotografo professionista che scattava la fotografia, in due secondi avevi la foto e la giravano poi in redazione, nella sede centrale di Lecce. I monumenti, facevo i monomenti, cioè un monumento, ma manco una bicicletta, cioè senza vita erano le foto, per dire, ecco, bisogna cogliere anche un'espressione, un momento da quella foto per renderla anche viva.
Certo, dare prima di tutto il contesto per capire dove siamo in quel momento e poi dare anche una visione di quel contesto, quindi cercare di animarlo, di aspettare appunto il momento giusto, oppure di costruire l'immagine ad hoc perché parli di non solo del luogo ma anche di come il luogo deve essere visto tramite l'articolo anche, no?
Allora, mentre a Maria Teresa Mascia chiedo, ma come nascono questi articoli, queste situazioni? Fate una riunione, ognuno poi a piacere sceglie l'argomento?
Allora, in entrambi i modi in realtà, noi ci riuniamo periodicamente e facciamo una sorta di brainstorming, quindi mettiamo sul tavolo tutte le idee di tutti e vediamo come realizzarle. Alcuni articoli invece nascono per caso, tramite contatti personali, conoscenze, non lo so, improvvise, e cerchiamo di trarre tutto quello che possiamo.
Alessandro invece, il lavoro di redazione è anche un lavoro impegnativo, nello stesso tempo poi, come, alza un po' il microfono, come scegliete i personaggi da intervistare?
Beh, sino adesso la scelta ha comunque visto più criteri, il criterio sicuramente di visibilità del momento. Abbiamo seguito la campagna elettorale in una maniera...
Dando spazio a tutti quanti.
Assolutamente in maniera...
Io mi scuso per la voce, purtroppo l'influenza è... Vai,
stai lì Giovanni, non ce la passare, non è il momento,
non è il momento dell'influenza.
No, e abbiamo seguito la campagna elettorale con, crediamo, il massimo equilibrio
dando spazio
possibile
a tutti i cinque candidati.
Sì, abbiamo
non
cercato...
le solite interviste, quelle che facciamo noi un po' più ingessate, noi
no,
diciamo
no,
delle... poi avete fatto anche fatto conoscere anche il personaggio
utilizzando soprattutto lo strumento del video, che poteva rendere meglio in quel caso anche l'umanità della persona.
Era davanti a una tazza di caffè?
Sì, abbiamo preso dei caffè,
non so quanti caffè avete consumato,
senza innervosirci più di tanto.
Ha pagato il candidato, immagino.
Ma sì, di solito sì, abbiamo offerto anche noi, ma non, il caffè era il pretesto per conoscere meglio.
Cioè, prendiamoci un caffè, ma quello lo si fa anche tra persone. Cioè, sì, prendiamoci un caffè, nel caffè uno ci si conosce e quindi c'è già il primo impatto, no?
E poi le altre storie vengono fuori da un po' quello che vediamo intorno, e quindi per esempio la storia di Giovanni che ha il furgoncino nella zona San Lorenzo e che anima involontariamente anche il quartiere, o la curiosità di andare a visitare il convento dei padri Liguorini, che io non ho mai visto dall'interno, grazie anche alla fotografia di Gabriele un po' tutti adesso possono anche pensare di andarlo a visitare e vederlo con i propri occhi, o tante altre storie anche di chi, come dicevamo prima, è fuori e magari si è fatto ascoltare, riconoscere, e che merita un piccolo spazio, quello di Petrolio, che però devo dire è risultato sempre molto gradito, perché non è il solito articolo ma è un approfondimento. Cerchiamo anche di, come è accaduto per esempio con questa ragazza Argento che sicuramente si farà strada, di capire ma da dove vieni fuori,
da dove vieni?
Qual è la tua storia, qual è il tuo percorso.
Allora, Maria Teresa, nella disamina del 2018, a un certo punto l'undicesimo paragrafo, ma l'undicesimo mese, chissà, è il titolo di una canzone?
Lascerò parlare preso
alla sprovvista, sì, ma sì. Chissà, ecco, chissà vuol dire tutto, non vuol dire niente.
Sì.
Purtroppo devo parlare ancora io, perché è una piccola aggiunta che abbiamo fatto alla fine, ma semplicemente perché una delle canzoni dell'anno è stata Futura di Lucio Dalla, che comincia proprio con quel chissà chissà domani su che cosa metteremo le mani, ma era anche un po' il pretesto per dire tutto quello di cui abbiamo parlato nelle 10 parole precedenti, chissà ecco se vedrà una concretizzazione o come si svilupperanno nel 2009. E poi finiamo con Giacomo Leopardi, che va sempre bene, prendendoci un po' in giro, perché va sempre bene.
Allora Massimiliano, tu che sei un po' il bastian contrario della situazione, chissà.
Sana per me.
Beh sì, perché poi dice chissà, e chissà sono le speranze di il baccano che resta ai francavillesi, di quelle che sono le speranze di quello che porterà nelle proprie tasche, a parte il denaro, speriamo.
Ma sì,
a parte la salute e il denaro.
A parte, esatto, potremmo andare avanti all'infinito. A parte la salute, il denaro e la famiglia. No, a parte tutte queste cose, se dovessi fare mia questa parola, chissà se. Parto dal presupposto che la parola che ho apprezzato di più fra quelle scelte è proprio quella cambiamento. Chissà se Francavilla è davvero pronta al cambiamento, chissà se quando analizziamo con occhio critico il lavoro che viene svolto nelle aule comunali, il lavoro che viene svolto dagli esercenti, visto che noi francavillesi siamo famosi per essere molto cinici e spietati quando dobbiamo esprimere un giudizio, ecco, chissà se siamo davvero pronti ad assistere al cambiamento del nostro paese, e chissà se poi lo vogliamo davvero, o se magari siamo quel tipo di persone a cui vanno bene i propri problemi. Cioè sì, a Francavilla quando piove si allaga e non si può girare con la macchina, e vabbè, magari se non ci fosse non avrei niente di cui parlare, e quindi magari mi va bene così. Oppure chissà se poi alla fine lo stadio nuovo lo vogliamo veramente, perché sì, tutto questo tempo mi è piaciuto parlare male dell'amministrazione, ma se lo fanno veramente
andremo in Serie A.
Sì.
Andremo in Serie A
nel 2000 mai probabilmente.
Allora, una domanda velocissima, inizio da Valerio Nisi e poi mando una domanda, una risposta, tu usi la bici?
Sì. Assolutamente sì, ed è molto difficile farlo.
Lo fa da tanto la uso, mobilità in questo
la uso
periodo.
Perché mi piace, così come mi piace camminare tanto, però mi rendo conto che è difficile a Francavilla. Per gli automobilisti che sono arroganti, non lasciano spazio alle biciclette. Provate a fare una passeggiata su Via Roma, sono più i ciclisti che camminano sul marciapiedi.
Velocissimamente, sì. Gabriele Fanilli, la bici. Io siamo contento, Sergio, l'assessore.
La usavo molto prima.
La usavi,
adesso la uso
a piedi.
Però vado moltissimo a piedi, devo dire.
Ti soffermi di più sulle nostre bellezze. Sì. Giro veloce, la bici.
Spero che
il motorino.
No, spero senza che casco. Tatarano faccia delle strisce chiodate e le buchi tutte le bici.
Benissimo.
io mi auguro che faccia delle piste ciclabili perché è pericolosissimo girare in bici.
Alessandro.
No, la cicletta in palestra, ma in bici no, anche perché abito nel quartiere San Lorenzo e mi riesce un po' difficile con la bicicletta, dirò forse un'eresia perché si muove anche più da lontano. E, personalmente no, però apprezzo assolutamente il fatto di voler cambiare le abitudini.
Allora, siamo in chiusura a distanza di 25 anni da quando venne partorita questa idea dalla precedente amministrazione di centrodestra, all'epoca governava e amministrava la città l'ex sindaco Vincenzo Della Corte. Probabilmente il 2019 sarà l'anno della Pinacoteca. Perché la Pinacoteca? Perché il 31 dicembre, beh, l'ultimo dell'anno, il dirigente, il dottor Francesco Taurisano, ha incaricato una ditta del Barese a completare di arredi, di strutture, insomma, di arredare la Pinacoteca. Ricordo, iniziata l'idea con Della Corte, poi questa idea naufragò perché c'erano i lavori di restauro del Castello Imperiali. Riesumata questa idea con l'amministrazione Bruno, con l'ex assessore alla cultura, il preside Vincenzo Garganese, e arrivarono le prime donazioni anche di artisti, tra i quali ricordo Faccincani, Ulisse e altri che hanno comunque voluto donare le proprie opere. Il commissario straordinario Guido Aprea il 6 aprile del 2018 ha autorizzato in maniera formale l'istituzione della Pinacoteca. Siamo tutti contenti della Pinacoteca?
Ma assolutamente sì, ne parleremo su petroliomag.it, su Facebook abbiamo una pagina Facebook, anche su Instagram ci trovate con uno sguardo un po' più giovane e diverso, e andremo tutti
benissimo, una piacevole e simpatica grazie. Chiacchierata, ringrazio Alessandro Areo, Valerio Nisi, Gabriele Fanelli, Massimiliano Chirico e Maria Teresa Mascia. L'appuntamento al prossimo Francamente.
Francamente, il punto sul territorio.